Sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 di Radio Blackout, Bastioni di Orione. E quindi dopo questo intervento a proposito appunto delle riflessioni collettive sull'inquinamento ambientale e la guerra, ce ne andiamo in un'altra parte dove il conflitto purtroppo è lì da tantissimi anni, ed è la Palestina occupata, la Cisgiordania. Cercheremo di entrare in contatto con una compagna che sta lì e un altro compagno palestinese, anche per raccontare quello che in questi giorni sta accadendo a Nablus in Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele da dopo il 1967. C'è stata una vera e propria attacco israeliano che ha portato alla morte di 6 militanti palestinesi contro un'organizzazione che tiene peraltro militanti giovanissimi, almeno avevano intorno ai 23 anni, un'organizzazione che si chiama La Tana del Leone, che sta cominciando ad avere molta popolarità in Cisgiordania, che peraltro si pone come obiettivo quello di unificare la lotta palestinese al di là delle fazioni. I funerali di questi ragazzi sono stati seguiti da almeno 20.000 persone. Allora, non so se abbiamo al telefono Bassan, giusto? Ciao,
ciao.
Ciao, eccoci qua. Allora, noi appunto volevamo un po' parlare con te di quello che sta accadendo in questi giorni a Nablus, del valore non solamente simbolico, ma anche insomma del significato politico di quello che è successo e della repressione nei confronti di questa organizzazione, la Tana del Lupo.
Dunque, allora, parlare di Nablus, parlare anche dell'occupazione israeliana, perché questo è il vero motivo di tutto quello che succede, la repressione, l'umiliazione che stanno facendo da 54 anni, per parlare solo dall'occupazione del 67, insomma. Quello che succede è che noi abbiamo intrapreso un processo di pace con gli israeliani nel 93, e gli israeliani hanno cancellato completamente questo processo, e quindi la conseguenza è questa: tu non mi vuoi dare niente, non vuoi fare pace con me, non vuoi parlare con me, mi stai uccidendo tutti i giorni, i nostri giovani, i miei giovani, li stai massacrando tutti i giorni. Che vuoi che sia la risposta dei palestinesi? Le organizzazioni classiche, quelle che conosciamo, Fatah, Fronte Popolare, Hamas, Jihad Islamico, come organizzazione non riescono a rispondere, perché ognuno ha i suoi motivi per non poter rispondere. Allora i giovani palestinesi, per conto loro, sono organizzati anche per rispondere a questa umiliazione, a questa uccisione. Sono nati parecchi, la brigata di Jenin iniziata lì, che faceva parte dei martiri di Al-Aqsa, poi tante altre brigate sono nate dopo Jenin, a Nablus, a Hebron, a Khalil, a Ramallah, in tutte le città palestinesi sono nate queste brigate, per un solo motivo, quello di rispondere agli attacchi israeliani, difendersi dagli attacchi israeliani, e quando queste entrano tutti i giorni dentro le case, dentro i villaggi, dentro le città, dentro i campi profughi, è una risposta che bisogna darla, e quindi hanno cominciato a fare l'autodifesa da soli. E questo è un fenomeno nuovo, perché questi giovani, se uno li guarda anche in faccia, tutti hanno meno di 25 anni, i più grandi forse 30, e fai il calcolo, sono nati dopo Oslo. Certo. Quindi quello è una dimostrazione del fallimento voluto dagli israeliani di Oslo, perché la grande maggioranza degli israeliani, adesso che hanno l'elezione fra qualche giorno, non parlano, nessun gruppo parla di un possibile dialogo con i palestinesi. A questo punto chi c'è davanti? Sei sotto occupazione, sei sotto repressione continua, uccisione continua, massacri, praticamente quello che hanno fatto l'altro giorno a Nablus, è un massacro. Allora, la risposta dei giovani palestinesi è di rispondere con la violenza, a una violenza già subita, già che stiamo subendo questa violenza da 30 anni, da 50 anni, da 70 anni, per chi vive nei campi proprio che vivono in altri campi palestinesi. Quindi è una risposta logica, è normale, entra nella normalità. Questi gruppi che fanno parte adesso della forza di Leoni, o dei brigati, o dei brigati di Al-Aqsa, o dei brigati non so di chi, sono tantissimi i gruppi che sono uniti. hanno questa caratteristica, magari hanno un'appartenenza politica a questo gruppo, a quell'altro, ma insieme stanno lavorando, e questa è la cosa più bella che stanno facendo questi giovani, lontane dalle organizzazioni politiche che conosciamo, anche se qualcuno cerca di mettersi sopra, certo, il cappello a questi gruppi, ma questi gruppi fino adesso mantengono una certa autonomia di azione e di lavoro e di idee, anche perché ancora un programma politico non ce l'hanno proposto, oltre che difendersi dagli attacchi israeliani, difendere le città e i villaggi dove vivono loro. Quindi fino adesso è un fenomeno nuovo che sta facendo impazzire gli israeliani, perché non sanno con chi parlare e quindi attaccano. Era per la prima volta a Nablus l'altra sera, quando gli israeliani hanno attaccato, hanno utilizzato anche questi piccoli aerei,
i droni, sì.
Esattamente, e hanno ammazzato uno dei ragazzi, la tana di Lione.
E questo fatto che loro si sono uniti al di là delle fazioni politiche mette un po' in difficoltà anche l'autorità palestinese?
Ma potrebbe mettere tutti in difficoltà, ma la prima difficoltà che hanno gli israeliani, che non sanno a chi rispondere, perché le autorità nazionali possono anche alla fine trovare una mediazione, ma con gli israeliani non è possibile, perché gli israeliani continuano a ammazzarli. In più, questa è la mancanza di un orizzonte politico per risolvere la questione. Gli israeliani non ne parlano proprio, non vogliono, anzi, i sondaggi che parlano che se ritorna Netanyahu o rimangono anche questo Gantz e Beled e questi che stanno al governo, non hanno nessuna idea di cosa fare con i palestinesi, nemmeno non la considerano, perché considerano che tutta la Palestina è la terra promessa e questa è la terra loro. Immagini i coloni, lo stavo leggendo stamattina su Hart, in 10 giorni hanno fatto 100 attacchi contro i palestinesi, questi sono i coloni. Quindi immagina un po' la repressione, quanto è arrivata, quando i coloni sono protetti dall'esercito e fanno tutto quello che fa, e quindi c'è una fascizzazione della società israeliana, perché questi non sono solo i soldati, ma anche i coloni che vengono dalle parti più sperdute del mondo e vogliono applicare la loro idea, che o siamo noi o nessun altro, e questa è una cosa che non entra in testa a nessuno, insomma. Quindi è giusto ed è legittimo difendersi tramite le varie brigate che stanno facendo i palestinesi adesso, e hanno un sostegno a livello popolare inimmaginabile. Dicevi poco fa, a Nablus sono usciti, quasi tutta la città è uscita, dei video, di immagini di Nablus che fanno spaventare la gente, quanto era il sostegno a questi ragazzi che sono caduti per mano degli israeliani, insomma.
Ecco, da Gerusalemme riuscite a sentire quello che sta dicendo il compagno adesso?
No, sento un sottofondo.
Ho capito. Perché parlava della fossa dei leoni e del fatto che sia sacrosanto questo tentativo di ribellarsi ai soprusi di questa società che lui definiva appunto fascistizzata.
Sì.
Ecco, da lì, da Gerusalemme, vedete direttamente le conseguenze di questa fascistizzazione della società? Avete assistito a qualche scontro oppure intervento di coloni o della polizia? Se c'è tensione, in quali zone di Gerusalemme?
No, ma noi non siamo fermi a Gerusalemme, noi siamo già in viaggio da un po', e già da più di 2 settimane, quindi abbiamo sentito queste grandi tensioni, a cominciare anche da prima della questione della fossa dei leoni, perché siamo andati ad Attuani, non so se sapete, nella Valle del Giordano, e io viaggio con un'amica, cioè con 3 amiche, e abbiamo preso dei contatti prima di partire e poi ci siamo uniti ad altri gruppi di volontari, attivisti vari, quindi abbiamo avuto molte possibilità di girare parecchio nella Palestina Sud. Le nostre intenzioni era di andare a Nablus, ma ovviamente quando eravamo già qua è successo, c'era già l'assedio, ma sono successe tutte le altre cose, quindi non abbiamo più potuto andare. Ci eravamo fatti un programma noi per andare ad Aida, perché non è la prima volta che veniamo, siamo già state e non abbiamo potuto andare. Comunque direi che ad Attuani all'inizio, no, quando è stato qualche giorno fa, già abbiamo avuto una testimonianza della situazione, perché dei volontari che sono lì, che fanno la forza di interposizione di pace contro i coloni, ci accompagnano i bambini a scuola per difenderli dai coloni e dai soldati, chiaramente, che dovrebbero accompagnarli, ma arrivano sempre in ritardo, li maltrattano, e le cose di cui avrà parlato il compagno lì. E mentre la volontaria, l'attivista, ci stava spiegando bene, eravamo dalla loro base a Attuani e improvvisamente è sorta una pattuglia, si sono manifestati improvvisamente come se sorgessero dal nulla, erano quattro bardati come cyborg, come dovessero andare da dove, e uno con un soldato con la maschera si è avvicinato e ha detto: avete cinque, io adesso vi faccio vedere l'orologio, avete cinque minuti per sgombrare tutti quanti di qua. Allora la volontaria gli ha chiesto perché il permesso, perché e c'era il ragazzo palestinese che parlava, gli ha detto: ma questa è la mia terra, perché me ne devo andare, sono qui con dei miei amici. E lui ha detto: hai cinque minuti e te ne devi andare dalla sua terra, sulla quale il padre era stato picchiato, infatti gli ha spaccato le braccia. Il padre non aveva potuto accompagnarci perché un mese fa l'hanno, gli ha spaccato le braccia. Morale, per non mettere nei guai la famiglia, il villaggio e tutto, noi siamo tornati tutti indietro e loro ci hanno guardati fino a quando ci andavamo. E grazie alle volontarie, sangue freddo, a tutti noi non è successo niente. E lì è cominciata a salire la tensione, perché ce l'hanno raccontato. Ma quando siamo arrivati martedì mattina il 25 a Betlemme, abbiamo cominciato a vedere che i taxi non passavano e i taxisti ci dicevano che stavano iniziando lo sciopero, perché a Nablus, noi sapevamo dell'assedio, avevano ammazzato, non si sapeva bene, mattino, se 5 o 6 persone, e quindi è iniziato lo sciopero. Abbiamo visto dei ragazzini, noi eravamo verso il muro mettere al campo profughi di Aida, e abbiamo cominciato a vedere dei ragazzini di 10-12 anni che mettevano barricate sulla strada e spaccavano pietre, spaccavano pezzi di cemento, e hanno portato di tutto quello che avevano per fare una barricata, e dicevano tutti in inglese: venite, venite, noi siamo della Fossa dei Leoni. Noi sapevamo vagamente di questa organizzazione e abbiamo capito che, vabbè, i ragazzini avevano 10 anni, si vantavano di questo, no? Evidentemente è nato un nuovo eroe. Siamo andati verso il campo di Aida e lì sono cominciati i casini. Avevamo una guida, un pezzo, poi sono cominciati i scontri.
Si sente a pezzetti.
Avanti, capite tutti?
Ci sono dei momenti in cui scompare la voce.
Io sono immobile.
Perfetto.
Va bene. Allora siamo scappate da Aida e abbiamo ripreso quel taxi che trovavamo per andare a Gerusalemme, dove avevamo l'appuntamento dovevamo andare a dormire dalle suore comboniane a Gerusalemme Est, attaccate al muro proprio. E appena arrivate abbiamo cominciato a sentire una pietre che volavano, sono state le 7 di sera. Pietre contro il muro, perché quella sede delle suore è proprio attaccata al muro e c'è un cancello che i ragazzi tentano di sfondare tirando pietre, marmi, tutto quello che trovano, e di arrampicarsi su per passare dall'altra parte, ma anche come dimostrazione. Sono andati avanti per 2 o 3 ore fino a notte urlando e vabbè, noi non li capiamo, ogni tanto direi cose religiose perché alhamdulillah e altre cose, poi sventolavano dei panni bianchi, battevano a tutte le parti. E questo è stato poi martedì notte. Tutti ci dicevano: sì, perché siamo tutti arrabbiati per Nablus, cosa è successo? Ok. Noi continuavamo a chiedere a tutte le persone cosa pensavano e della Fossa dei Leoni, che qui non si capisce bene se sia tradotto tana o fossa, perché sì, una delle nostre amiche parlava arabo, adesso non c'è più, quindi non sappiamo se tradurla tana o fossa. Comunque sarebbe la nuova speranza, perché da quello che capiamo qui i palestinesi non hanno più alcuna fiducia nell'autorità palestinese
e credo neanche in Hamas,
che ritengono altamente corrotta.
Forse possiamo chiedere a Bassan.
Corrotta proprio.
Non so se Bassan ci senti.
Sì, sento.
No, perché
sento.
No, a proposito di quello che appunto si diceva, cioè del fatto che i palestinesi ormai hanno perso totalmente fiducia sia nell'autorità palestinese, che appunto considerano altamente corrotta, ma per certi versi anche in Hamas. Quindi diciamo che questa frattura che c'è all'interno della dirigenza palestinese non ha fatto altro che portare a disastri rispetto alla lotta palestinese. Questo tentativo di riunificazione dal basso forse è una delle cose più interessanti che sta avvenendo in questi ultimi tempi.
Allora, prima di tutto vorrei dire una cosa, scusate se non sono d'accordo con quello che diceva la compagna sul fatto che tutta l'autorità nazionale è corrotta. C'è qualcuno corrotto, sì, ma tutta corrotta no, questo è un termine sbagliato, perché mettere tutto nel cumulo vuol dire non poter processare nessuno. Allora io dico, ci sono dei corrotti, sì, ma non con tutta l'autorità è corrotta, prima di tutto. Secondo, parte dell'autorità palestinese a Nablus, quelli che hanno scoperto quella camionetta che portava il Mostaredin, quelli che sono gli arabizzati israeliani che sono dei servizi segreti del Shabat, che entrano in camionette chiuse completamente, sono state scoperte dai servizi di sicurezza palestinese e hanno avuto uno scontro e due sono stati uccisi dalla sicurezza palestinese. Quindi a dire tutti corrotte è una cosa sbagliatissima, perché quelli che sono Ibrahim Nabulsi è figlio di uno dell'autorità nazionale palestinese e faceva parte della sicurezza palestinese. Quindi è inutile dire che tutti sono corrotti, perché è come dire, quando si diceva una volta Italia vuol dire Italia mafiosi, tutti gli italiani sono mafiosi. Questa è una idea sbagliatissima e bisogna che subito va corretta, insomma, anche fra l'opinione pubblica italiana. Ci sono dei corrotti, ma non tutto ciò che c'è è corrotto. Quindi c'è una parte pulita, se diciamo tutti corrotti vuol dire che sono 23.000 o 30.000 persone che lavorano nell'autorità palestinese, sono tutte corrotte? Allora, se parliamo di corrotti, ci parliamo a livello a un certo strato politico sopra, forse qualcuno di loro rotto, ma ci sono tante altre gente buone, normale, naturali, che si comportano come tutti noi, insomma, patriotici, vogliono finirla con l'occupazione israeliana. Quindi siamo attenti quando parliamo di mettere tutto insieme, non tutto l'insieme è brutto.
Sì, probabilmente il giudizio era un giudizio, diciamo così, del politico nel suo complesso, cioè nel senso di...
ma nel suo complesso non posso dire che tutta l'Italia è corrotta, perché c'è qualcuno corrotto in Italia. Sì.
Allora, però la
questo vale per la Palestina, non solo per l'Italia. E quindi ci sono reazioni poi che sono degli accordi in cui l'autorità nazionale non può andare oltre, malgrado che Israele l'ha stracciate tutte, e questa è la richiesta dei palestinesi. Se gli israeliani hanno rotto, praticamente hanno cancellato gli accordi, dobbiamo cancellarli anche noi. E cancellarli già sta come cominciando, perché se tu pensi che l'autorità nazionale non riesce neanche a mettersi d'accordo con tutti quelli che sparano, riesce, si vuole, ma li lascia andare. Non solo, il primo ministro è andato a Jenin per fare la condoglianza ai martiri che sono caduti, tanti membri dell'autorità nazionale vanno in tutti i campi a dare la condoglianza a tutti i martiri.
Ecco, ma è la fossa da dove trarrebbe quindi la sua linfa, che mi sembra che abbia sostegno da parte della popolazione?
Ma non solo della popolazione, anche delle varie organizzazioni. Perché se tu guardi le cose che scrivono anche i nostri palestinesi, che mettono sui Facebook, sui social, trovi sempre il logo di tante altre organizzazioni, compresa Fatah, compresa il Jihad Islamico, compresi tutti, perché questi non sono parte di queste organizzazioni, ma sono elementi o membri o simpatizzanti di qualche organizzazione, ma quando stanno dentro la tana dei leoni, che è la traduzione più giusta secondo me, non la fossa, posso dire la fossa, insomma. E invece
sembra una cosa da stadio, la fossa.
Esatto, sì, è la tana dei leoni. E quindi anche questo sostegno popolare è un rifiuto, anche un inizio di stracciare tutti gli accordi di Oslo, perché ormai gli israeliani non riescono a fare più niente, non sanno dove, da che parte devono prenderli. E lo dicono loro, i loro specialisti nella sicurezza israeliana. Siamo tornando esattamente come all'epoca negli anni 60, appena iniziata la resistenza palestinese, tutti stanno contro di te, ma c'è qualcuno che prende in mano un fucile e dice: no, ragazzi, Arafat ha portato il ramo di olivo, ora il ramo di olivo lo mettiamo da parte, portiamo le armi, non c'è nessun'altra soluzione, perché sennò diventiamo, noi non siamo gandisti, non siamo tanto, siamo, certo, vogliamo la pace, non vogliamo morire, vogliamo anche un certo tipo di giustizia per il nostro popolo. Quindi il nostro popolo che sta decidendo adesso questo modo di lotta, e noi dobbiamo solo proteggerli e aiutarli, sia all'estero che all'interno, che in tutta la diaspora palestinese, tutti stiamo dicendo questo. Questa è una speranza per il futuro. Non hanno ancora un'organizzazione, come dire, ben definita, non c'è un programma politico, il loro motto è questo: dobbiamo difendere i nostri, dove stiamo ci dobbiamo difendere, punto e basta. Poi dopo vediamo che succede, se riescono domani a creare un gruppo politico, un'organizzazione politica o quello che è, possiamo dire sì, hanno ragione, perché la situazione non permette altro. La disperazione che ci hanno portato gli israeliani è questa è la conseguenza della violenza e della malvagità dell'occupazione israeliana.
Certo, e ci sembra anche piuttosto in ritardo rispetto a quello che sono riusciti a fare gli israeliani.
No, ritardo non è.
Ma insomma, i 40 anni.
No, 40 anni, guarda quante cose abbiamo fatto.
Sì, sì, no. Ci hanno provato in vari modi. No?
Sì, sì, in tutti i modi, perfino anche nel 2015 a Gerusalemme hanno cominciato con la scusa col coltello, poi con gli investimenti dei ragazzi. Insomma, ci sono tante basse che hanno portato alla fine che l'unico modo è quello di portare un'arma. Non saremo mai alla stessa altezza dell'esercito israeliano.
No, certo, è una dei più sofisticati.
Però queste azioni indicano la strada per dire dobbiamo essere, perché se tu vuoi trattare devi avere anche la forza che protegge i tuoi trattati. Se non sei capace a questo, allora rimane solo il fatto di difendersi e attaccare come e quando vuoi.
كلنا عندهم دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا 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 لنبك مش حيلا حكي ايوة انتي مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي ضدي واقف وراي بخلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلتني بقعد وبشرب مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وصيدة تجي كبار ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي 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 ولك مين انتي بلا قافي انتي اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي مربى الأسود أرضك لن ننبد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء صهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين
annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khana, Jenin, Sabra and Shatila, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlement, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses.
Appunto, tornando a Gerusalemme, come si sono poi evoluti i fatti che avete potuto testimoniare voi, tralasciando la parte di critica all'NP? Che cosa è avvenuto sotto i vostri occhi?
Sì. Sì, sì, ma infatti io racconto solo quello che è avvenuto, mi sarò espressa male, cioè io riporto quello che ho sentito, non ho nessuna critica personale, perché non sono un'analista politica della situazione del Medio Oriente, cioè non volevo fare una critica all'autorità palestinese, è quello che mi è stato riferito. Poi è ovvio che, come quando si dice l'Italia è un paese corrotto, sì lo è, ma non è che tutti sono corrotti e quindi neanche tutti saranno corrotti nell'autorità palestinese. Comunque io parlo solo della nostra testimonianza. Poi ieri siamo andati a Sheikh Jarrah perché avevamo dei contatti lì e abbiamo parlato appunto con persone a cui è stata requisita la casa. Vabbè, la questione la sapete perché certo. Ormai da noi si sa forse da un anno, ma loro, io non lo sapevo, vanno avanti da 14 anni a subire tutto questi soprusi, perché arrivano con una scusa, con dei documenti falsi che si procurano, che si comprano e portano via la casa ai palestinesi. Per cui c'è una lotta anche lì molto forte, c'è tanta rabbia. Ieri abbiamo parlato con una donna che ha ricevuto il certificato di espulsione, ha già due figli in galera perché hanno difeso la casa, ci ha fatto vedere la casa, tutto, e infatti dice che loro stanno aspettando che arrivino, ed è per questo che il quartiere si mette davanti alla loro casa per difenderli, come è successo tante altre volte. E abbiamo notato, abbiamo parlato ieri con una ebrea contro l'occupazione, una ragazza, che a questa lotta partecipano anche alcuni ebrei contro l'occupazione, e l'abbiamo proprio conosciuta noi. Sappiamo che tutti i venerdì si trovano alle 4, quindi anche domani si troveranno alle 4, fanno una manifestazione di un'ora, un presidio direi, di Sheikh Jarrah, con cartelli e tutto, ci hanno già fatto vedere, sono molto preparati, molto organizzati, perché lo fanno da 14 anni, anche da noi, se da noi si sa da poco, e fanno una lotta veramente strenua, ma finiscono sempre, cioè tanti finiscono arrestati. Arrestati per anni anche, vabbè, comunque questo si sa. Adesso oggi a Gerusalemme direi che noi siamo stati al volo del pianto, spianata le moschee e tutto, non si avverte niente. C'è chi parla del fatto che domani, visto che tutti i venerdì ci sono pressioni, potrebbe verificarsi qualche cosa, non lo sappiamo, stiamo aspettando anche noi di vedere, di capire meglio, perché poi tutte le persone che ci hanno parlato sono veramente, tutti i palestinesi con cui abbiamo parlato veramente non ne possono più e hanno ragione. Noi siamo venute già, è la seconda volta, ma sono aumentati i controlli, sono aumentate le umiliazioni, le case requisite, cioè c'è un grande peggioramento, anche solo a vista, cioè a vista di noi testimoni.
Sarebbe l'esemplificazione della fascistizzazione di...
Sì, poi dall'inizio dell'anno gli israeliani hanno ammazzato 165 palestinesi, insomma, quindi è ormai uno stillicidio.
Molti di più.
Molto di più.
Ci sono controlli ovunque, non si può passare, ci sono continuamente soldati con mitraglie in mano. Oggi noi siamo andati dal Muro del Pianto, dove c'erano i soldati che facevano, come da noi si faceva anni fa, il giuramento, e ci saranno stati 300, tutti con questi fucili da tutte le parti, mamme orgogliose con le quali abbiamo parlato perché sono volontari, e ci dicevano che potevano essere mandati in Libano. Dico, ma come fai a essere orgoglioso di spedire un figlio in Libano? Ho parlato, visto che io sono un insegnante, ho parlato con dei ragazzini, degli studenti che erano lì, che facevano festa anche loro, e mi hanno detto che loro sono fieri del loro paese, non vedono l'ora di andare a fare i soldati e di rischiare la vita per il loro paese. E io gli ho detto, ma i miei studenti non la penserebbero mai così, no? Loro hanno detto sì, perché i palestinesi ci hanno preso la terra. Cioè c'è una manipolazione delle menti, anche degli israeliani, ma terribile, nelle scuole.
Bassan, stavi dicendo qualcosa prima?
No, stavo per farla sapere anche alla compagna che sta a Gerusalemme. Oggi proprio, mai mi è arrivato un video, perché per fortuna ci sono i social media, questi giorni che mandano tutto. Certo. L'ho messo su Facebook, dopo 2 secondi Facebook me l'ha censurato.
Bannato.
Bannato, e hanno messo la schermata nera, insomma. Sì. Ma questa era una decina di soldati israeliani contro una ragazzina di meno di 15 anni. L'hanno malmenata proprio, malgrado che lei cercava con tutti i mezzi di scappare. Ha dato un pugno anche a un soldato, 2-3 soldati addosso a lei, ha dato un pugno a uno di loro, e l'altro, questa è la mia sorella, e l'altro, cioè, oggi è successo, non ieri, oggi. Quindi a Gerusalemme tutti i giorni ci stanno, come ci stanno in tutte le altre città palestinesi, villaggi, campi, in tutte le parti. Perché la questione è questa: loro credono, o hanno fatto credere al mondo, che sono sempre le vittime. A me la vittima che diventa un macellaio non mi ha mai piaciuto, insomma. E quindi, se sei vittima dell'olocausto, non deve fare altre cose contro altre popolazioni, chiunque siano, d'accordo? Una. L'altra cosa, questa repressione a che serve per gli israeliani? A che serve? Aumenta sempre la tensione fra i palestinesi e l'occupazione. Perché se l'autorità nazionale è debole, è grazie a quello che hanno fatto gli israeliani. Se tu mentre a casa mia tutti i giorni e l'autorità non può fare niente, perché non può fare niente, allora non è colpa dell'autorità, ma è colpa tua che sei occupante. Allora domani, quando lo sciopero detto da Nablus è sparso in tutte le città palestinesi, e l'hanno fatto tutti quasi, tutti i negozi chiusi, hanno paralizzato il paese praticamente, hanno paralizzato il paese in tutti i sensi, e questo è un fatto ottimo, perché vuol dire che l'unità del popolo palestinese è più forte dell'occupazione. Cioè ci stanno provando da 74 anni a toglierci da quella terra e non riescono nemmeno con i palestinesi che sono rimasti in Palestina del 48, va bene? Anche quello, non sono riusciti a assimilarli, perché ci sono anche delle rivolte all'interno di Israele, che loro non parlano mai, i nostri giornali, l'informazione è proprio oscurata da tutte le parti, però ci stanno anche questi crimini, che loro crimini civili fra due banditi si ammazzano, non sono quello che dicono gli israeliani, ma sono altre cose che gli israeliani li ammazzano, poi dicono due famiglie, li dicono fra di loro. Quindi ci sono molte cose da capire nella Palestina attuale come prima, perché questo è un popolo che non accetta la dominazione da nessuno. E io le dicevo sempre, io sono di Nablus, figlio di Nablus, insomma, la conosco bene, come conosco tutta la zona, e quindi c'è questo triangolo, lo chiamo il triangolo del fuoco, Nablus, Jenin, Tulkarem, e tutti e tre adesso hanno la tana dei leoni.
Dei leoni.
In primis. E se comincia lì, vuol dire che tutta la Palestina si muove. Tutta. Perché questi sono il fuoco,
che accenderà la prateria.
Esatto, sono le braccia che sono sotto le ceneri, e stanno gli israeliani le stanno spolverando per farli uscire, e loro sono uscite nel modo più che potevano fare.
Bene Bassam, noi abbiamo finito il nostro tempo e ringraziamo anche la compagna che è a Gerusalemme. Dobbiamo trasferirci in Cina per un'ultima corrispondenza. Allora grazie. Magari grazie, ci sentiremo, perché della Palestina bisogna sempre parlare.
Giustamente.
Grazie.
Ciao. Grazie a voi. Ciao.
Ciao.
Grazie a voi. Grazie, ciao.